abbiamo da un anno fatto parte, siamo costituiti un'associazione libera di studenti, insomma, anche non studenti, perché fondamentalmente volevamo dare un contributo a quelle che sono le categorie in questo momento in cui riusciamo a pensare alla società. Questo perché, in sintesi, nel senso, ci sono tanti che, come anche qui ovviamente nell'occupazione, nelle varie occupazioni, vari collettivi, hanno e muovono molte critiche a come stia, in qualche modo, andando l'orientamento delle scelte politiche, l'andamento della struttura economica, in generale proprio la ripartizione delle ricchezze, in qualche modo quindi delle possibilità che c'è in questo momento. Però sicuramente, probabilmente negli ultimi decenni, 40, 50 anni, qualcosa è cambiato di fondamentale nella società in cui viviamo. Non che non siamo più un regime, una società capitalistica, per esempio, non che non siamo comunque una società che prevede una serie di strutture, però sicuramente in termini di consenso e di coscienza politica molte cose sono cambiate, sicuramente nei termini di come oggi alcune strutture base come la famiglia riesce ancora a contenere o meno quello che è diciamo, l'individuo umano, nei termini ancora di come effettivamente il potere oggi si presenta, non più soltanto classicamente come potere repressivo attraverso istituzioni come la polizia, attraverso istituzioni come l'esercito, che era la concezione classica, ma anche attraverso modi, strutture, istituzioni più deboli apparentemente, più invisibili, più leggere. In qualche modo noi volevamo provare a inserirci in questa discussione su cosa è diventata oggi la società di massa. Abbiamo provato a farlo a partire dall'anno scorso con una serie di seminari inizialmente ancora un po' riservati, poi decisamente aperti e pubblici, che abbiamo tenuto nella biblioteca Piazza Bellini, Brau, con scadenza settimanale. Quest'anno abbiamo riproposto, il tema è stato il potere e le masse. Diciamo è cominciato da un po', ogni 2 settimane ci siamo visti, giustamente abbiamo fatto incontri. Questo per darvi, insomma, il senso di quello che stiamo provando a fare come ricerca, come una ricerca aperta, collettiva, perché comunque chi in questo momento si sta impegnando siamo noi, in qualche modo quindi come persone che come voi, come altri, hanno magari in questo momento esigenze di capire di più. Magari hanno anche pochi strumenti, però vogliono metterli insieme, perché mettendoli insieme possono sicuramente farli fruttare di più. L'anno scorso, tra gli interventi, Luigi tenne, insomma, un approfondimento sulla questione del ruolo della finanza oggi, come la finanza oggi si rapporta all'economia reale, come la crisi economica di oggi sia molto legata anche al modo di funzionamento finanziario dell'economia, come questa struttura finanziaria metta anche in pericolo, a repentaglio, la stabilità di intere nazioni e, nel caso specifico, anche di un intero continente politico come l'Europa e la sua moneta e l'euro. Abbiamo pensato quindi di proporlo ai ragazzi, anche l'occupazione, di riproporlo aggiornato qui, perché pensiamo che c'entri molto con quello che sta succedendo, tanto con la questione della riforma, tanto con la questione della crisi economica, che in effetti poi è un fenomeno europeo, un fenomeno mondiale che ci riguarda. Avete visto anche ieri poi quello che è successo a Londra con gli studenti, l'aumento delle tasse, le manifestazioni. Quindi, insomma, questa questione di come gestire le risorse che ci sono e perché poi, oggi come oggi, anche stati interi possano rischiare il fallimento e chi guadagna da questo fallimento, pensiamo che c'entri molto, sia un tema macro, però comunque in qualche modo onnicomprensivo, che ci riguarda anche poi noi come personalità, come quello che sta succedendo in Italia, nelle facoltà occupate, qua a Lettere, e ci dà forse qualche strumento in più, perché credo che Luigi, come insomma ne parlavamo, potrà, insomma, almeno provare a mettere dei punti su cosa oggi è diverso, nel modo in cui si gestiscono le risorse e l'economia su scala planetaria, di come, per dire soltanto uno, e poi lascio parlare a Luigi, il rapporto impressionante che c'è fra quello che è il PIL mondiale, quindi quanta ricchezza si produce a livello economico-industriale, e quello che è la ricchezza, il profitto generato dalla finanza in quanto tale, separata, è di 1 a 16, se non mi sbaglio, comunque insomma 1 a 14. 14 per la finanza, 1 per l'economia del PIL mondiale, reale. Il che fa capire come siamo una società che si basa ancora ovviamente quindi su una struttura capitalistica, ma questa struttura capitalistica è maturata una forma adesso particolare che in qualche modo forse non riusciamo neanche a capire, ancora a comprendere, a vedere chiaramente. Quindi lascio la parola a Luigi, insomma, penso a un'introduzione e poi apriamo un dibattito, che la cosa è essenziale. E quindi lascio la parola a Luigi.
Ieri ho partecipato alla presentazione di un dossier scuola, un rapporto sulla scuola, rapporto sulla scuola 2010 all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. C'erano presi due licei napoletani, c'era questo gruppo di giovani insegnanti e ricercatori che stava un po' lavorando su tematiche della scuola. È riuscito anche a produrre un bollettino. Vi lascio tre copie perché uno è mio, se lo volete dare un'occhiata. E lo metto in mezzo adesso perché durante il dibattito con i presidi è stato molto interessante avere pure il loro punto di vista sulla riforma e sullo stato attuale della scuola. Quasi subito il problema è scivolato sulla questione economica, cioè sul quadro economico del nostro paese e in generale sul ruolo dell'economia nelle scelte di riforma e nelle scelte poi di tagli, sostanzialmente, perché di questo si tratta. E credo che ci sia molto di vero, condivido questa cosa, e già l'anno scorso per l'appunto per scuola critica io studio filosofia. Faccio ricerca in filosofia, storia, dottrine politiche, queste cose qua. Però ci esplodeva il mondo, diciamo, attorno, almeno dalla stampa, questo appariva, che abbiamo l'abitudine come gruppo di leggere la stampa settimana dopo settimana, e volevamo proprio capire i termini della questione. Cioè, è tutto falso. C'è qualcosa di vero? Che cos'è questo qualcosa e che relazione c'è tra questo qualcosa di vero e anche la retorica politica che correda le scelte di riforma e di tagli presenti. È iniziata questa ricerca che sostanzialmente si è mantenuta su un libro fondamentale, che è di Luciano Gallino, un sociologo noto perché interviene sia nelle trasmissioni televisive, ha scritto vari libri già da molti anni e scrive su Repubblica generalmente. E il libro si chiama Con i soldi degli altri, è un pamphlet, un libro che vi consiglio di vedere, di leggere, proprio per capire quali sono i termini della questione. Quando si parla di finanza, di che cosa stiamo parlando? Punto primo, perché io ho scoperto sigle e nomi che così giravano nel dibattito, ma che non avevano alcun senso per me, CDS, CDO, cose del genere. E che rapporto c'è tra l'economia finanziaria e l'economia reale? Sono la stessa cosa, lo sono sempre stata, non c'entrano niente l'uno con l'altro. Tutta questa serie di temi veniva affrontata in questo libro. Con i soldi degli altri. Con i soldi degli altri. Già il titolo e il sottotitolo chiaramente sono una tesi. Su questo libro, mi sono tenuto con la bibliografia che suggerisce e sulla stampa moltissimo, cioè sul dibattito che dal 2008 in poi è andato avanti, anche con articoli di divulgazione per chiarire che cos'è la deflazione, che cos'è l'inflazione, tutti i termini fondamentali per intenderci su questo argomento, per orientarci su questo argomento. E stesi questa relazione, che seguirò anche oggi, cercando di ripercorrerla brevemente e poi cercare di spiegare quello che ho scritto. Partirei immediatamente da un dato. Il 26 maggio 2010, quindi alcuni mesi fa, il Financial Times di Londra scrive: il debito europeo spaventa l'Asia. Questo Il giornale poi commenta e dice: Giappone e Cina non sono soltanto diffidenti nei confronti del debito di Portogallo, Italia, Irlanda e Grecia, che sono i cosiddetti PIGS, cioè una serie di paesi europei chiamati maiali in inglese, no? Maiali per l'alto costo del lavoro che hanno e per l'instabilità della loro economia. E quindi non è però solo il debito di questi paesi a spaventare, secondo un'indagine della banca inglese Barclays Capital, ma sembrano abbastanza sospettosi anche verso i titoli di Stato tedeschi. Adesso questo è un allarme non da poco, la Germania è il centro dell'Europa, anche economico, industriale dell'Europa, e questa notizia immediatamente è suonata allarmante. Più di ogni altra cosa, l'inquietante residuo lasciato nei meccanismi dell'Eurozona dai CDO, e immediatamente compare una parola, cioè una sigla, che sta per obbligazioni di debito collateralizzato. Sono dei titoli derivati significa che sono titoli, cioè sono titoli che si vendono in borsa, così come si vendono i titoli di qualunque SPA, qualunque società per azioni ha dei titoli, però sono dei titoli derivati da altri titoli, sostanzialmente per lo più sono debiti che diventano nuovi titoli. E si chiamano, questo nello specifico, CDO, obbligazioni di debito collateralizzato. Questi debiti, questi titoli, sono spinti dalle banche ai tempi del boom del credito, il periodo appunto degli anni 90, penso si riferisca al periodo della New Economy, dove tutta questa serie di strumenti è viaggiata moltissimo. Per aiutare a capire l'importanza di questi annunci del Financial Times, va detto che dal crollo dei CDS, che è un'altra sigla che significa Credit Default Swap, sono altri titoli derivati di cui poi dopo cercheremo di spiegare il significato, le assicurazioni che le banche avevano per non fallire, in sintesi sono questi. Questi titoli sono, oltre ad essere dei titoli, delle assicurazioni, cioè le banche comprano questi titoli poiché in caso di fallimento li proteggono i bilanci delle banche da un debito che non viene saldato. Sostanzialmente un mutuo è un debito, se mi fanno un mutuo a me che non ho niente, io non glielo pago, la banca deve rimetterci dei soldi, ma se compra questo tipo di titoli, sono questo tipo di titoli e le società che gli stanno dietro a colmare questo debito. Quindi andiamo avanti, sono rappresentate dalla dissimulazione, l'assicurazione e il silenzio. Sostanzialmente in un sistema che crolla, come è crollato il sistema del 2008, che cosa è successo nel 2008? Che questi titoli derivati si sono dimostrati essere un valore economico reale pari a zero. E si è scoperto poi, mano a mano, che banche prestigiose, banche importantissime, la Merrill Lynch, la Morgan Stanley, la Lehman Brothers, che è fallita, no? Dalla quale è partito tutto, erano pieni di questi titoli.
CDS
in particolar modo, ma non solo, anche i CDO di prima, di cui parlava il Financial Times, le banche soprattutto tedesche erano piene. Poi cercheremo di articolare appunto i rapporti tra questi titoli, che sono proprio i cardini del sistema finanziario. Quando si parla CDS e CDO, siamo proprio all'interno proprio dell'ABC della finanza internazionale. Quando il sistema appunto è crollato, cioè una grande banca internazionale come era la banca la Lehman Brothers sparisce da un giorno all'altro, nonostante le agenzie che danno le valutazioni a queste banche davano la AAA per appunto i titoli e le attività di questa banca, la AAA è il massimo possibile, e su queste valutazioni che si basa la fiducia interna al mercato finanziario. Quando l'ente garante dichiara questi titoli sono perfettamente a posto, questa banca è in ordine, il giorno dopo, anzi pochi giorni dopo, questa banca sparisce, letteralmente viene polverizzata, perché deve dichiarare bancarotta, viene scoperto questo, il sistema entra in crisi. Adesso cerco di anticipare delle cose, altrimenti forse il discorso risulta poco chiaro. Perché entra in crisi? Perché dovete immaginare che il sistema finanziario è costruito come una grossa piramide capovolta. Questa è una bella immagine, secondo me, che rende l'idea. Perché una piramide capovolta? Perché attraverso le banche commerciali, che sono le banche che diciamo usiamo tutti, no? Bancomat, carte di credito, le banche ordinarie, che danno anche prestiti, mutui e quant'altro, attraverso i fondi di queste banche, diciamo pari a uno, che ne so, 1.000 miliardi di dollari, mettiamo così, questi 1.000 miliardi entrano nel circuito finanziario, quando vengono depositati nelle banche, entrano nel circuito finanziario, cioè le banche le utilizzano, ma le utilizzano come se ne avessero 40, 50, 60 volte il vero valore monetario, cioè hanno uno e fanno investimenti come se avessero 60, 70 e oltre. Quindi è una piramide capovolta, vedete bene questa immagine. Tutto si regge su quell'uno, cioè sui risparmi, sui depositi bancari ordinari, sull'economia reale fondamentalmente, sulle attività che ogni singolo risparmiatore fa nelle banche. La piramide si compone di questi titoli derivati. Nel momento in cui una banca che fa speculazione finanziaria ed è piena nei propri bilanci di questo tipo di titoli, CDS e CDO, si polverizza, fallisce. Cioè, diceva come? Aveva tutti questi titoli che avevano la AAA, valevano tanto sul mercato finanziario, ma in realtà per una serie di concause si rivela falsa questa affermazione, quindi falso anche il sistema di controllo. Capite bene che non è una sola banca ad esserne composta, ma l'intero sistema è ben paralisi. Cioè di nuovo da 62 si ritorna a 70 o 100, si ritorna ad 1 di colpo. Quello che valeva 100 ritorna a valere 1 di colpo. E qui inizia diciamo l'allarme dei governi, che spinge i governi a intervenire, no? Tutta l'attività della Federal Reserve durante l'emergenza 2008, che era l'attività di scoprire questi debiti delle grandi banche, no? Troppo grandi per fallire, si diceva. L'AIFI, che è uno dei gruppi americani più importanti, che raccoglie tutte le maggiori assicurazioni americane e non solo, anche fondi pensione eccetera, aveva dei debiti stratosferici nel proprio bilancio, debiti causati proprio dal fatto che mentre ieri è difficile immaginarlo, ma diciamo che un bene che è un titolo in questo caso, immaginatelo come un palazzo, era valutato 100, il giorno dopo quello stesso bene viene valutato 1. Per cui capite che nel bilancio delle entrate e delle uscite questo determina uno sfasamento incolmabile, ingestibile, se non c'è un intervento del governo che con la banca centrale, che è la banca dove vengono sostanzialmente, che gestisce tutto il sistema pubblico, non interviene e stanzia migliaia di miliardi per colmare questi debiti che emergono dai bilanci delle banche. Non so se è chiaro fino a questo punto, perché è un passaggio nodale, non so se vi ricordate, sono fatti che ormai sono trascorsi anche un po' di tempo, però sia nell'ultimo periodo del governo Bush, sia poi subito dopo con i primi anni di Obama, con la crisi che lampeggiava su tutti i quotidiani e le televisioni, l'attività fondamentale era quanto stanziamo per coprire i debiti di XY, diciamo le varie banche, i vari gruppi finanziari. Anche l'Europa è stata coinvolta, la BCE, la Banca Centrale Europea, ha fatto la stessa operazione. E si diceva che si sono persi in borsa tot miliardi, tot centinaia di miliardi, cioè i titoli delle aziende precipitavano, quindi la borsa perdeva valore. Allora dobbiamo intervenire, diamo soldi pubblici alle banche e in cambio compriamo questi titoli. Cioè lo Stato prende in cambio di denaro dei titoli che però ormai sistema finanziario valuta come spazzatura, queste sono un'altra delle definizioni correnti, titoli spazzatura, questi titoli derivati che ammontano a 500.000 miliardi di dollari nel mondo, a livello planetario, nella finanza planetaria, a un certo punto, da che valevano 500.000 miliardi di dollari, non valgono più niente. Perché si capisce che quel valore era fittizio.
Allora, domanda che non è stata spontanea, perché da uno sono stati rivolti di facendo, da un giorno all'altro?
Ecco,
come si arriva?
Chiaramente tutto questo è l'effetto di un processo di controriforma del sistema finanziario che dagli anni 70 in poi è andato avanti. La grande crisi del 29 e la guerra mondiale che ne seguì fu riparata in qualche modo con Bretton Woods, no? Con questa riunione di tutti i capi di Stato mondiali, in qualche modo, che aveva una serie di obiettivi, ma uno degli obiettivi fondamentali era quello di dividere, per esempio, il settore bancario commerciale, che è la banca che conosciamo tutti, dal settore bancario finanziario. Questa distinzione è fondamentale perché evitava proprio questo tipo di speculazione, che con dei soldi che erano depositati in banca, che tutte le banche hanno in deposito perché le hanno dalle attività economiche, dai risparmiatori, eccetera, venissero utilizzati in campo finanziario. Quindi le due banche dovevano essere divise, una stessa banca non poteva fare tutte e due le attività contemporaneamente. Queste ed altre regole, nel corso dei decenni, sono state cancellate, proprio con dei provvedimenti che soprattutto vengono dagli Stati Uniti. Ci sono una serie di provvedimenti legislativi che liberalizzano, diciamo così, semplificano e tolgono burocrazia, no? Sempre questa retorica, anche in campo finanziario, è stata utilizzata per snellire i processi, per fare economia, eccetera, eccetera. Uno di questi è stata la facoltà assegnata agli enti finanziari di moltiplicare all'infinito il valore dei propri fondi. Questo meccanismo ha un nome ben preciso, si chiama leva finanziaria, e la leva finanziaria è proprio il meccanismo finanziario per cui io, banca, ho in deposito 1, ma faccio investimenti per 62. La Deutsche Bank, per esempio.
Come?
No, io dico, allora, io governo il sistema economico, sono una banca, sono collegato con le altre banche, sostanzialmente l'economia la gestisco io, tutto passa attraverso il mio circuito, sia l'economia reale che quella finanziaria. Quindi di fatto sono io che determino il valore del denaro. Allora, se ci accordiamo in modo tale che io c'ho uno monetariamente, ma quell'uno in campo finanziario mi vale 60, due unità di misura diverse, che però tanto diverse non sono, perché poi chiaramente quei volumi finanziari diventano poi volumi reali di nuovo, entrano di nuovo nei bilanci delle aziende, nei bilanci delle banche, e diventano moneta sonante. È così che si produce poi di fatto l'ammontare monetario complessivo, di cui quello stampato è il 2%, il 3%, il resto della moneta circolante, anche in campo reale, in campo economico, proprio quello che tutti conosciamo e pratichiamo, è una frazione insignificante. Il resto viene generato attraverso questo sistema, che però è andato in paralisi, è effettivamente franato su se stesso, cioè questa piramide non ha retto più, perché a un certo punto chiaramente i calcoli non sono tornati. Un'altra cosa importante da capire è che questo processo non è governato, cioè se entriamo nella prospettiva per cui il sistema finanziario internazionale è governato come si governa una casa, l'economia domestica di una casa, sbagliamo clamorosamente. La maggior parte delle attività finanziarie sono gestite da dei software, per esempio, ma a livello mondiale siamo quasi alla metà dell'attività finanziaria, che è gestita da dei software che agiscono automaticamente in base all'andamento dei titoli di borsa, che si basano a loro volta su dei calcoli, delle funzioni matematiche complicatissime che nessuno, neanche i dirigenti di quegli stessi enti finanziari che fanno quelle operazioni, comprende. Solo le comprendono i tecnici matematico-economici che li hanno prodotti. Sono pochissimi. E che però di fatto non sono loro a governare l'attività finanziaria di quell'ente. Per cui è un sistema che al momento è in paralisi, è in confusione. Tutto questo che significa? No, appunto, qua volevo arrivare. Che non ci sono dei responsabili, non c'è una tendenza chiara. No, la tendenza chiara c'è. E Gallino, il sociologo di cui ho parlato prima, Luciano Gallino, si cimenta a dimostrare che tutta l'attività di privatizzazione, prima degli enti economici, per esempio noi in Italia tenevamo tutta una serie di attività che erano in capo allo Stato, erano pubbliche, dalla Telecom all'autostrada, all'Enel, eccetera, eccetera, erano enti pubblici che funzionavano non a scopo di profitto, ma come, diciamo, servizio pubblico essenziale, si potrebbe dire adesso, i quali sono già stati privatizzati, o per gran parte privatizzati. Ma adesso stiamo andando oltre, stiamo andando all'acqua, stiamo andando ai servizi di trasporto pubblici, stiamo andando sull'istruzione, sulla scuola e l'università. Gallino cerca di dimostrare come questa sia una tendenza che, benché non pianificata strettamente, sia però un effetto necessario del sistema così come è stato costruito, che è imperniato sul profitto. E non ha altro criterio che questo. Il profitto che si genera attraverso la leva finanziaria. Cioè, un bene, una sedia che vale uno, se lei in camera entra in un bilancio di una banca commerciale, questa banca è contemporaneamente una banca finanziaria, la fa diventare immediatamente, la moltiplica immediatamente, senza mediazioni, perché lo può fare, perché le leggi gliel'hanno consentito di poterlo fare, per 60. E agisce sul mercato finanziario come se avesse non una sedia ma 70. Tutto questo sistema, finché non si creano delle rotture come è stato il crollo della Lehman Brothers, funziona, però i crolli sono inevitabili. Una delle implicazioni necessarie è la continua retorica, la continua attività di segretezza assoluta delle attività, la falsificazione dei dati e praticamente l'inesistenza della trasparenza dei bilanci delle attività. Un altro dato per capire questo. Abbiamo detto il rapporto, prima lo ricordava Giulio, il rapporto tra il PIL mondiale e la quantità monetaria gestita a livello finanziario è di 1 a 14. Cioè, gli investitori istituzionali, che sono i soggetti, appunto, i soggetti finanziari prevalenti, sono i soggetti che hanno, per intenderci, la metà, nel loro portafoglio hanno la metà di tutte le azioni di tutte le società quotate in borsa del pianeta, oltre ad avere i fondi pensione, oltre ad avere tutta un'altra serie in mano, tutta un'altra serie di attività, questi soggetti gestiscono una quantità di denaro che abbiamo detto essere 14 volte la quantità della ricchezza prodotta nell'economia reale. Il PIL è questo, prodotto interno lordo mondiale, la ricchezza reale. Questo avviene proprio grazie a quel meccanismo della leva finanziaria di cui vi ho detto prima. Ma la cosa interessante ulteriore per spiegare perché la chiarezza è vista come allarmismo e come la causa quasi diretta delle crisi finanziarie. Non bisogna essere allarmisti, non bisogna dare i dati, altrimenti si generano nuove crisi, eccetera, eccetera. Sia in fondo vero, perché la maggior parte di questo 14 volte PIL mondiale gestito in campo finanziario non passa neanche attraverso le borse, non passa attraverso il sistema che tutti riconoscono essere il sistema di istituzione cardine del sistema finanziario internazionale, le varie borse delle varie piazze d'affari delle principali città del mondo, ma passano attraverso accordi al banco, si dicono. Cioè sono contratti privati tra soggetto e soggetto, che non hanno alcun tipo di mediazione, alcun tipo di regolamentazione. Stiamo parlando del 90% di questa quantità, che ammonta a 14 volte il PIL mondiale. Capite che in una situazione di completa, come si dice, non trasparenza, la possibilità che a un certo punto i conti all'interno di un ente non tornino e si rivelino dei buchi di bilancio stratosferici è dietro l'angolo, anche perché il mondo finanziario non è pacificato, ci sono dei conflitti interni al mondo finanziario, e non a caso ho citato il Financial Times a principio, che parla delle banche tedesche, per indicare il fatto che tra il mondo finanziario anglosassone, inglese e statunitense, e il mondo finanziario europeo è in corso un conflitto. E il Financial Times, il 26 maggio 2010, dando quella notizia, aveva come sparato una cannonata contro l'Europa, la quale cannonata non è più militare, ma è finanziaria. La Deutsche Bank ha una leva finanziaria, la Deutsche Bank è la banca principale della Germania, ha una leva finanziaria di 1 a 62 o 64, e all'interno dei propri bilanci ha una quantità di titoli spazzatura, i derivati di qui sopra, che sono esattamente gli strumenti finanziari per eccellenza. Quando si parla di finanza, quando si parla di scambio di valore, si parla di scambio di questo tipo di titoli, all'interno dei propri bilanci ha una quantità di titoli spazzatura che supera di varie volte, per esempio, il prodotto interno lordo dell'Italia, e di varie volte anche il prodotto interno lordo della stessa Germania. Se quella banca fallisce, la Germania e l'Europa intera dichiarano fallimento, perché nessun ente pubblico può colmare quel debito, neanche l'intera economia reale, se trasportata, cosa impossibile, perché significherebbe tagli drastici a tutto, alla spesa sociale di qualunque genere, persino quella sanitaria, persino i livelli più essenziali di spesa pubblica. Neanche se questo avvenisse, il debito che si genererebbe in un istituto economico-finanziario come la Deutsche Bank basterebbe. Capite il livello di instabilità a cui siamo giunti? Qual è la situazione attuale? Dopo questi grandi trasferimenti di denaro pubblico che stanno avvenendo ai questi soggetti economico-finanziari, si è risolta la questione, si è stabilizzata, si sono stabilizzati i bilanci, la finanza è tranquilla, è ritornata in ordine, no? Niente affatto. Immediatamente dopo lo scoppio della crisi finanziaria del 2008, le norme, la cosiddetta Basilea 2, che è pure un altro dei termini che si è sentito, chi ha un po' seguito il dibattito economico, sentiva parlare di queste norme Basilea 2, Basilea 1, e nel corso del G20 la volontà di stendere anche un nuovo tipo di articolato di norme finanziarie che doveva andare sotto il nome Basilea 3. Questo effettivamente è un diritto parallelo che riguarda gli enti finanziari, economico-finanziari, che però si muove sostanzialmente così: dato che appunto se fallisce un grosso ente finanziario, troppo grande per fallire, così vengono definiti anche proprio tecnicamente, too big to fail è la definizione, capite che le regole non valgono più. Sto in una situazione di emergenza cronica, non posso far valere una regola di fronte alla possibilità che un intero Stato vada in bancarotta, si perdano migliaia di posti di lavoro, si crei disordine sociale, se non addirittura un conflitto armato, dico proprio. le regole scritte fino a quel momento vengono cancellate senza che neanche nel dibattito pubblico se ne parli più di tanto. Così è avvenuto per esempio all'indomani della crisi finanziaria del 2008. Le norme IAS B, cioè IAS Basilea 2, che stabilivano seppur un timido, timidissimo criterio di valutazione oggettivo di quei titoli diventati spazzatura da un momento all'altro, il cui valore appunto nella crisi finanziaria 2008 era pari a zero, cioè nell'ambito di quelle norme e in base a quelle norme si vedeva che quei titoli non avevano alcun valore, per riprendere la marcia finanziaria ed evitare il collasso di interi settori dell'economia e di interi stati, queste norme sono state cancellate da un giorno all'altro. Per cui i titoli tossici o titoli spazzatura, CDS, CDO e compagnia cantante, sono stati riaccreditati da un giorno all'altro con la AAA, la famosa AAA di prima. AAA, cioè garanzia di stabilità assoluta su un titolo finanziario, che è ricominciato a vendere, che è ricominciato esattamente come prima. Può mai tutto questo risolversi? Prego.
Gracias.
aggiungere una cosa che secondo me è importante, per esempio la scomparsa di tale industriale è un altro saggio di Gallino che andrebbe letto, perché dobbiamo capire dove ci troviamo e che cosa, qual è il rapporto tra economia finanziaria e economia reale. Le privatizzazioni dei servizi pubblici essenziali e addirittura dell'istruzione sono una fase terminale del processo. Il fallimento di interi stati come la Grecia e tra poco noi a seguire con il Portogallo, i famosi PIGS di cui sopra, sono un effetto finale di un processo lungo. Una delle parole chiavi da nominare è la finanziarizzazione delle imprese stesse, cioè del sistema produttivo reale, come una delle fasi importanti di passaggio dall'economia reale a un'economia di carta e poi alla prevalenza di questa economia di carta e addirittura alla imposizione di standard politici e sociali da parte dell'economia di carta. Scusate se parlo in termini troppo astratti, poi se mi fate delle domande mi aiutate anche a spiegare meglio questi concetti, sulla vita e l'economia reale. Allora, quando dico finanziarizzazione delle imprese, vorrei leggere qualcosa che forse può aiutare da questo punto di vista a capire. Ecco qua. Cito proprio dal libro di Gallino, che dice: per quanto riguarda le imprese, mi riferisco qui alle imprese non finanziarie, quindi stiamo parlando delle imprese così come le conosciamo tutti, le strategie degli investitori istituzionali, cioè i soggetti prevalenti che agiscono nel mondo finanziario, le hanno forzate a pagare una parte crescente dei loro flussi di cassa ad agenti finanziari, sottraendoli ad investimenti produttivi. Se guardate la composizione della Fiat attualmente, la parte produttiva, furgoni, motorini, macchine, eccetera, è quasi insignificante rispetto al bilancio generale dell'azienda, che per più di tre quarti è finanziario, cioè di questo stiamo parlando. Quindi, sottraendo, l'orizzonte temporale dei loro piani industriali è stato drasticamente ridotto. In finanza i titoli vengono valutati ogni 3 mesi. Quindi, in base a degli standard, se tu dopo 3 mesi l'hai raggiunto, il tuo titolo sale. Se no, scende. Se scende il titolo, il bilancio della tua azienda ha degli scossoni tremendi. Non so se c'è. Reggere i tre quarti di un'azienda sull'attività finanziaria significa esattamente che io dipendo dal valore del mio titolo in borsa, io azienda reale, e l'attività produttiva è un problema ormai. Cioè una spesa, sono vari e in continua evoluzione. Per rendersi conto, per esempio, si può guardare l'ultimo piano industriale proposto da Marchionne per la ristrutturazione, per la decisione di mantenere lo stabilimento a Pomigliano d'Arco, che si può sintetizzare con la parola abbassare quanto più possibile il costo per unità di produzione. Che significa comprimere sempre di più tutti quei diritti, diciamo così, di civiltà, che rendono il lavoro più umano, che abbiamo in parte ereditato e che mo da qualche tempo si sta di nuovo consumando, no? Questo è uno dei target fondamentali. L'altra cosa che fa alzare molto i titoli è, diciamo, il consenso degli investitori istituzionali che premiano queste attività sono gli spacchettamenti dei vari settori industriali. Per esempio, la Telecom ultimamente, ma già da qualche anno, si è divisa dal settore mobile, Telecom e TIM, c'è stata una scissione. Questa scissione, che da un punto di vista della funzionalità reale di quell'azienda è negativa, perché duplica gli apparati, la ricerca la si deve duplicare, diventa molto, molto meno gestibile sul piano finanziario e premiale, perché tu crei due enti separati che non valgono in quanto tali, ma valgono in quanto sono due cose diverse da quotare in borsa e da moltiplicare per 60, per 70. Non so se è chiaro, è molto elementare da un certo punto di vista, ma è esattamente questo sistema qua. Allora, continuando, l'orizzonte temporale dei loro piani industriali è stato drasticamente ridotto, sono stati al tempo stesso accresciuti e distorti gli incentivi per i manager. Ora questi ultimi sono spronati a badare anzitutto alla produzione di beni reali, scusate, non alla produzione di beni reali, bensì al valore della società in borsa. Non da ultimo, le imprese sono state costrette ad abbandonare la strada alta delle relazioni industriali fatte di buoni salari, di un'ampia rete pubblica di protezioni sociali a favore di strategie di sopravvivenza che comportano un attacco continuo allo stato sociale, alle condizioni di lavoro di operai e impiegati e ai rapporti con i fornitori. A questa trasformazione dell'impresa operata dagli investitori istituzionali sono riconducibili in varia misura il fallimento in atto dell'economia del mondo. Sottotitolo di questo libro è proprio economia finanziaria contro l'economia reale. Esiste questo conflitto ed è anche visibile se lo si guarda da vicino. Certo, bisogna poi declinarlo a seconda delle varie situazioni geografiche dove lo si cala. Il fatto che in Italia esistono ancora gruppi familiari a gestire aziende, questo modifica e forse anche sensibilmente il discorso, perché chiaramente è un gruppo familiare che ha una tradizione, è accreditata come immagine anche, diciamo come reputazione in Italia, è diverso da una banca finanziaria quale la Merrill Lynch, che cambia continuamente tutto il suo organico, non è legato a nessuna cosa reale, a nessuna figura, a nessuna famiglia, a nessun luogo geografico, è completamente disarticolato dall'ambiente in cui si trova a vivere e operare. Questo tipo di legame invece rallenta il processo almeno fino a un certo punto. Però il rapporto c'è, esiste, e c'è un conflitto diretto tra l'economia reale e l'economia finanziaria, che se non governato può tranquillamente portare come sta portando sul piano ambientale, ma lo porterà anche sul piano economico, dei diritti sociali, politico, a una situazione di disordine completo, se non di catastrofe vera e propria, se non a una guerra vera e propria. Perché chiaramente nel momento in cui l'economia entra in crisi, l'economia reale si ferma contemporaneamente anche l'economia finanziaria, che su quella reale si basa comunque, e se non ci sono più margini di manovra pubbliche, le tasse non ci sono più, cioè le entrate non sono più sufficienti per intervenire a risanare e a rivitalizzare l'economia reale, l'unica via di uscita è la guerra, è sempre stato così. Per cui la tendenza è questa. Adesso stiamo in una situazione di apparente calma, cioè nessuno più parla di imminenti crolli, ma in realtà la situazione è stata semplicemente congelata con questo riaccreditare titoli che non valgono niente come se valessero oro. Però è sempre un meccanismo che può inciampare da un momento all'altro. Su questo si basa la politica dei tagli. Vorrei leggere un'altra cosa a proposito che ci interessa da vicino, anche perché stiamo all'università, stiamo parlando fuori contesto. L'università occupata, che si trova a fare i conti con una riforma, con dei tagli, eccetera. Il ministro italiano dell'economia e della finanza, in un'intervista al Corriere della Sera del 31 maggio 2010, incalzato dal giornalista sul punto dell'assenza nella recente manovra straordinaria di maggio, quella che vararono dopo il G20, dopo i grandi summit internazionali, di provvedimenti a favore della crescita economica. Il giornalista dice: scusate, ma dove sta lo stimolo all'economia reale per far ripartire la macchina? Risponde: primum vivere, testuale. La politica che è stata decisa e alla quale, giusto o sbagliata, nessuno ha voluto o potuto sottrarsi, è la stabilità finanziaria come condizione stessa di esistenza dell'euro e dell'Europa. Non tanto perché lo concordiamo noi o perché lo consiglia la Commissione Europea, quanto perché lo impone dall'esterno la forza drammatica e ancora dominante dell'economia di cassa. È vero questo? È vero. È giustificato questo? No. Assolutamente no. Ha un senso procedere ai tagli della spesa per sanare questa voragine di 14 volte più mondiale? Si riesce a sanare con una quantità uguale a 1, qualcosa che è uguale a 14? No, non so se è chiaro. Il meccanismo è sanare un buco gigantesco che sopravanza la ricchezza reale di varie volte con la ricchezza reale stessa. Non lo puoi fare, è un fatto proprio matematico, non so se mi spiego. Non è un fatto di produzione, è un fatto di costo per unità di prodotto che va abbattuto più che la produzione.
Fine è come può dire già, invece di 1,14 fa diventare, che ne so, 1,10.
No, però tu stai parlando della produzione. Un'incapacità totale di riprogrammare un sistema che è andato allo sbando completo e il tentativo illusorio e drammatico sul piano della civiltà, perché tu vai a, in esempio di Pompei, togli una goccia nel mare dei finanziamenti pubblici a un bene che ci arriva da 2000 anni di storia, perché devi tagliare, no? Tagliare la spesa, è una richiesta che arriva dal mondo finanziario, perché altrimenti che succede? Questo apprendere si capisce. Che cosa succede? Perché il mondo finanziario chiede il taglio della spesa pubblica? Perché l'affermazione di Tremonti è vera? Perché altrimenti i titoli di Stato, parentesi, abbiamo un debito pubblico tra i più grandi al mondo, il nostro debito pubblico è pari a 1.500 miliardi di euro, che è ancora una volta è quasi tre il prodotto interno lordo, cioè la nostra economia ogni anno produce 1.300 miliardi di euro, il debito pubblico che noi abbiamo è di 1.500, lo supera. Questo che cosa indica? Che per mantenere il debito noi dobbiamo pagare degli interessi a chi questi debiti ce li ha accordati, cioè a quelle persone a cui noi abbiamo chiesto soldi in questi anni per finanziare non la spesa pubblica vera, ma spese clientelari per lo più speculative di false industrializzazioni, di false infrastrutture, tipo la TAV, di false sanatorie di emergenza, tipo quella dei rifiuti, che ha mangiato da solo 2 miliardi di euro in 15 anni, no? Allora, per fare fronte a questo tipo di attività economica noi ci siamo indebitati. Con chi ci siamo indebitati? La metà del nostro debito è detenuto da enti stranieri, cioè questi investitori istituzionali, che sono enti finanziari, tutti con sedi all'estero. Per mantenere il debito noi ogni anno dobbiamo pagare dal bilancio statale, la cosiddetta finanziaria, no, che ogni anno viene varata, dobbiamo prendere dalle entrate dello Stato 70-80 miliardi di euro e darli come interessi sul debito, cioè sottrarli alla possibilità di intervenire nella società, no? Per investimenti, per investimenti in ricerca, per sviluppo di tutto il pensabile. 80 miliardi. Considerate che la finanziaria, quando c'era ancora una finanziaria, prima di Tremonti che ha rivoluzionato un po' tutto, era di 30-40 miliardi all'anno. E noi il doppio di quello che poi di fatto viene speso ogni anno per il funzionamento dello Stato viene dato come interesse su questo gigantesco debito, e questo capite che è una catena attaccata alle nostre possibilità, mostruosa. Questa è proprio una catena. Di fronte a questo, l'Argentina, per esempio, nel 2001, non vado errato, parlò di debito odioso, cioè di debito non pubblico. Lo disconosce, disse questo non dobbiamo pagarlo più, perché è frutto di accordi speculativi tra soggetti privati, non ha nulla di pubblico, per cui noi semplicemente il debito lo azzeriamo, e sta pagando ancora le conseguenze per questo atto sul piano finanziario, cioè le banche non danno credito, e sul piano internazionale, Fondo Monetario, Banca Mondiale e quant'altro. Però era l'unica via di uscita per uscire dalla situazione che vedeva. Adesso non ricordo più le statistiche, ma i morti per fame all'anno erano arrivati a livello del terzo mondo, e l'Argentina e Sud America erano uno dei paesi più ricchi che c'era, quindi non erano un paese del terzo mondo, era un paese ricchissimo per materie prime, per sviluppo industriale, eccetera eccetera, ed è arrivato ad avere morti per fame all'anno livelli paragonabili al terzo mondo. Allora questa è una strada. A un certo punto si dice il debito non esiste, o quantomeno le condizioni per pagare e gestire questo debito, una parte non esiste, un'altra parte te la dico io, te le detto io le condizioni, io ente pubblico, le condizioni per gestire questo debito. L'altra strada è tagliamo settori di spesa sociale per alimentare una voragine senza fondo, cioè veramente un pozzo senza fondo, che porterà dritti dritti verso la stagnazione economica, chiamata deflazione, cioè l'abbassamento sia della domanda che dell'offerta. L'economia si ferma, l'economia reale si ferma. Alla stasi dell'economia reale subentra, come è avvenuto esattamente nel 29, iniezioni di denaro pubblico dirette al consumo e al sostentamento minimo della popolazione, la moneta si svaluta, si va in inflazione, in iperinflazione, come in Germania, no? Si andava a comprare il burro con due valigie, questa storia è molto colorata, tutti lo sanno, due valigie piene di marchi, ma di grosso taglio, per comprare una cosa di burro. Questa è l'iperinflazione. In queste condizioni l'unica via di uscita è la guerra. Perché la guerra? Perché tu attivi un'economia che ha una domanda sicura. La guerra è una domanda sicura. Tu attivi quella produzione e ha sicuramente il mercato dove venderla, diciamo. Però capite che non è una cosa. C'è bisogno di spendere altre parole su questo. Quindi bisogna non sottovalutare certe affermazioni, ma bisogna pure capire che dietro queste affermazioni c'è una deficienza mostruosa di gestire certi problemi. Chiaramente anche ci sono delle complicità, delle connivenze, non so, ma c'è proprio anche un'incapacità proprio mentale, perché non è solo dell'Italia, è una situazione che riguarda il pianeta intero. Per chiudere vorrei leggere un ultimo passaggio che secondo me è interessante, così che vi segnalo anche un'altra fonte determinante per capire queste cose, a mio parere. Uno dei monetaristi principali in Italia si chiama Marcello De Cecco e scrive generalmente su Repubblica Affari e Finanze, fa gli editoriali, gli articoli di spalla di Affari e Finanze tanto in tanto. De Cecco dice nel 17 maggio 2010, andate a vedere un po' là. Allora, sono in molti ora a prevedere che al nuovo assetto costituzionale imposto dalla Banca Centrale Europea sarà obbligatorio da parte dei governi europei e della Commissione rispondere con un tentativo di unificazione fiscale. Supponiamo che i paesi europei ascoltino i consigli del Senato virtuale. Questo è un termine mutuato esattamente da Chomsky, quindi voi lo conosci. Come? È il vero Senato, lui dice, cioè chi comanda davvero, cioè gli investitori istituzionali di su, che non si configurano come una forza politica unitaria organizzata, badate, questo è un errore, un provvedimento tragico, non è così. È come il sistema di produzione che sta distruggendo l'ambiente. Una volta impostato un sistema, se questo sistema è su basi teoriche sbagliate, quel sistema porta al disastro, non c'è niente da fare. È come un esperimento, se lo sbagli, sbagliato. Solo che questo è sul piano storico, e quindi ci sono più tempi più lunghi per verificare il disastro. Adesso si risponde con una produzione ideale, tale da riformare quella macchina, e di rimetterla a camminare su altre direzioni, oppure si subisce un disastro. Questa è la situazione. E ci riguarda uno studente, come ricercatore. Eminentemente riguarda noi. Supponiamo che i paesi europei ascoltino i consigli del Senato virtuale riuscendo a ottenere livelli di deflazione sufficienti a riportare in pochi anni l'equilibrio nei loro bilanci e a smorzare la crescita del debito pubblico. Traduco, diciamo, supponiamo che i governi europei ascoltino i diktat della finanza e strozzino ancora un po' l'economia reale, tagli alla spesa pubblica, licenziamenti, separazione delle aziende, eccetera, eccetera. La deflazione è questa, sufficiente a riportare in pochi anni l'equilibrio nei loro bilanci. Entrate e uscite, no? I grandi debiti devono essere ridotti, i grandi debiti pubblici. Supponiamo, dice lui, che sa che non è vero, come abbiamo spiegato prima. Si scatenerà una deflazione talmente grave in tutto l'Occidente sviluppato da rendere ancora più disperata la situazione dei conti pubblici dei paesi coinvolti. I conti pubblici si reggono su un'economia reale, sulle entrate che questa economia produce. Se tu strozzi l'economia sotto una certa soglia e questa economia si ferma quasi completamente, dove troverai poi le entrate sufficienti anche per risanare i debiti e per avere i soldi sufficienti per investire, per esempio, nella conversione industriale della nostra economia che si sta uccidendo, che dovrebbe essere convertita in senso ecosostenibile, diciamo così? Quindi, questo tipo di politica, no, Tremonti, vi ricordate? Ci porterà l'Europa, cioè noi stiamo all'interno di un meccanismo che è europeo, questa malattia mentale coinvolge l'Europa. E cioè, la situazione dei conti pubblici disastrosa. Le entrate fiscali crolleranno e i tagli alla spesa dovranno raggiungere livelli selvaggi tali da scatenare disordini sociali nei paesi più deboli. Paesi più deboli, Grecia, Gesù, Italia, si vedono, l'Inghilterra pure, perché l'Inghilterra è il paese in Europa più finanziarizzato che esiste. E quindi molti enti che sono a vocazione pubblica, di funzione pubblica, sono in realtà privati e sono infiltrati da questo tipo di titoli qua. Per cui stanno riducendo drasticamente gli organici, l'occupazione, gli investimenti anche nelle università, che hanno fatto quell'ira di Dio giustamente. E conclude dicendo: c'è da scommettere purtroppo che gli annichiliti politici europei non si renderanno conto che i mercati parlano per aumentare, come dicono loro, la volatilità e quindi le occasioni di guadagno. La volatilità subentra proprio nelle situazioni di crisi. La volatilità subentra nel momento in cui si privatizza qualcosa, la si rende disponibile al mercato finanziario. E che, questo è interessante, il presidente Obama, cioè gli Stati Uniti d'America, cerca di esorcizzare una nuova crisi finanziaria e la deflazione del suo paese, consigliando di fare a noi quello che preferisce non essere, che non fosse, che non avvenisse e che non fosse costretto a fare lui. E questo secondo me sintetizza benissimo la situazione in cui ci troviamo. È questo scambio continuo che avviene tra Stati Uniti e Unione Europea. Cioè bisogna decidere quale delle due economie fallisce. Quindi a questo punto è meglio che fallisce quella degli Stati Uniti. Difatti la Cina, che ha tutti gli interessi, dato che è sotto attacco militare, oltre che finanziario, ed economico e mediatico, ma militare perché le strategie NATO negli ultimi periodi puntano anche proprio militarmente a quel grosso stato là, che sta crescendo a ritmi spaventosi, ha superato la crisi economica alla grande, cresce del 10% l'anno, il PIL della Cina cresce del 10% l'anno, una cifra noi non cresciamo, per intendere, siamo nello 0,1, 0,2, 0,3. Qua c'è al 10%. Durante la crisi finanziaria è scesa all'8%, dopo due anni è ritornata al 10-11%. Chi è stato in Cina ed è tornato ha visto un mondo organizzatissimo, un'università con una capacità di rispondere alle sollecitazioni e alle emergenze che arrivano da una realtà in continuo movimento, veramente notevole, strabiliante per molti versi, eccetera, eccetera. La Cina andrebbe studiata, non so fare l'apologia della Cina, dico che per come ci viene rappresentata, noi non ne capiremmo mai niente se seguiamo quel tipo di rappresentazione, ma bisogna provare a trovare testi un po' più attendibili su quello che sta avvenendo da anni in Cina, che comunque ha come diretto concorrente gli Stati Uniti. Ma si guarda bene e ce l'ha in pugno in un certo senso. Perché ce l'ha in pugno? Perché possiede moltissimi titoli di Stato americani e non li vende, potrebbe e manderebbe immediatamente sull'astrico gli Stati Uniti. Cioè per lo stesso meccanismo descritto qua. Se io non ricompro, non riconfermo l'acquisto di grandi quantità di titoli di Stato di un paese, quel paese si trova la necessità di dover piazzare quei titoli per avere i soldi sufficienti per investire nel proprio paese. Questi sono i titoli di Stato, sono equivalenti al debito pubblico. Il debito si esprime in titoli che qualcuno deve comprare. In questo caso i titoli di Stato americani sono in gran parte comprati da un fondo istituzionale che però è governativo, è il fondo governativo cinese, quindi non è speculativo, ma è un fondo che incamera dollari perché gli conviene su altri piani. Però di fatto potrebbe non confermare quel tipo di sostegno all'economia statunitense, ma evidentemente c'è qualcosa che consiglia di continuare a farlo. anche perché il dollaro viene anche chiamato petrodollaro non a caso, cioè la saldatura tra sistema di produzione, sistema energetico e moneta dominante, nonché sistema di militare sostanzialmente mondiale, è strettissima, per cui colpito uno a valanga vengono destabilizzati tutti gli altri settori. Per cui il processo è complicato da gestire, non può semplicemente essere, appunto ci vuole uno sforzo di immaginazione, ci vuole uno sforzo ideale, ci vuole una classe dirigente che sia all'altezza dei problemi che ci ha consegnato questo tempo. E in questo senso è fondamentale che l'università ritorni ad essere anche questo, che non solo l'università ma gli studenti si organizzino e si riuniscano sulla discussione di questo tipo di argomenti, diventino familiari a questo tipo di argomenti, ne riescano a padroneggiare le categorie fondamentali, non che poi direttamente possano intervenire, ma che almeno si inneschi un circolo che abbia al centro questo tipo di discorsi. E vabbè, io penso che mi devo fermare qua. C'è un articolo interessante che vi segnalo, molto interessante, sul piano storico, sempre di De Cecco, che si chiama, che proprio analizza questo rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina, è uscito su Affari e Finanza del 4 ottobre 2010 e si intitola Dollaro Yuan, i pericoli di un braccio di ferro. I pericoli di un braccio di ferro, appunto. Cosa può succedere se si entra in una dinamica di scontro tra questi due stati che invece in realtà in questo momento cercano di accomodarsi l'uno con l'altro. E noi per cosa dobbiamo tifare? Oltre che studiare, vabbè, analizzare, ma cosa dobbiamo auspicare? Che anche questo è un valore, secondo me. In una dinamica del genere che ci coinvolge, e ci coinvolge solo in ultima analisi nei tagli all'istruzione di adesso, ma ci coinvolgerà nella nostra vita futura. Queste sono cose di cui si vedranno i risultati nei prossimi 20 anni, non si va oltre, anche che il pianeta già dicono gli scienziati. Quindi queste sono un po' le cose che mi sentivo di dire. La relazione tra l'altro è scritta, la trovate sulla rivista che gestisce Giulio, che si chiama Città Future, e vi ricordo perché chiaramente ci stavano molte altre cose da prendere in considerazione. Ci stanno anche poi una specie di glossario su ogni termine tecnico, il significato di questi termini, per riuscire poi minimamente ad orientarsi rispetto al dibattito che c'è. E quindi niente, in conclusione, i tagli sono una follia, e questo è certo, i tagli sono una follia, non solo dall'ottica nostra che li si subisce, cioè quindi ci danno meno possibilità per noi di trovarci un lavoro, di essere presi all'università, cioè non solo una follia, solo in senso utilitaristico nostro, per il nostro futuro individuale, ma sono una follia proprio a livello di politica pubblica generale. Sono proprio un non senso su questo piano. Ed è bene che gli studenti, oltre a rivendicare i propri spazi, le proprie modalità, le proprie strutture e i propri fondi necessari, inizino anche a mettere becco su questo tipo di decisioni, che anche se non ci coinvolgono immediatamente, ci coinvolgeranno, vi ripeto, da qui ai prossimi decenni. Quindi questo è quello che mi sentivo di dire. Se ci sono domande, anche richieste di chiarimento, se riesco.
Quando la comunità si è
Allora, mi viene in mente la cosa che uno degli attori della stagione in Italia della programmazione economica, un allievo di questo, cioè di Saraceni, Pasquale Saraceni, venne in istituto a Monte di Dio a tenere una conferenza e gli si fece la domanda: ma lei ha paura o no oggi della pianificazione, della programmazione economica, manco della pianificazione, sono due concetti diversi. Programmazione, pianificazione è una cosa molto più stretta, stringente, programmazione più liberale, diciamo, come concetto. E gli disse: ma che mi state chiedendo? Io sono allievo di queste persone, ho scritto questo, sono chiaramente a favore, ma la domanda è un'altra. Nel 53 si fece l'ultimo tentativo reale in Italia di condurre, di portare avanti una programmazione economica, e c'erano ancora, diciamo così, le forze all'interno della società sui quali, sulle quali far viaggiare queste iniziative, perché nelle democrazie moderne non c'è più la decisione monocratica, le società sono estremamente articolate e complesse, pure se ci fosse non avrebbe effetto, ma è un processo che coinvolge l'intera società nelle democrazie moderne, non può che essere questo. E quindi diceva, c'era la Banca d'Italia era gestita da gentiluomini che si chiamano X e Y, la stampa in alcuni casi era attenta e favorevole a questa iniziativa, i movimenti politici, i partiti lo stesso, lo favorivano e lo appoggiavano, c'era tutto un settore pubblico in mano dell'economia che favoriva tutto questo, eppure non ci siamo riusciti, anche perché era in fase calante tutto questo. Infatti da lì a poco, dopo il boom economico, l'Italia ha iniziato a svendere, dopo la morte di Mattei, per intenderci, che era l'animatore di tutto il piano, di tutto il compatto pubblico dell'economia, Lidi e Lini, Leni, Leni era in testa lui, ma era poi la testa da piede di tutto il compatto pubblico economico dello Stato italiano. Quindi la domanda è questa: che cosa si intende per politica? Cioè, se si parla di questa classe dirigente, vi ho detto, c'è un vuoto ideale non solo in Italia ma in Europa, incolmabile secondo me, irriformabile. Se per politica si intende un processo che coinvolge tutte le parti sane della società, tutto da costruire, io non mi faccio assolutamente illusioni, siamo a zero. Cioè tutto questo è il principio di qualcosa che però verrà, non stiamo alla vigilia di niente, se non di un disastro. Vigilia di disastro sì, vigilia di rivoluzioni o grandi processi di riforma no, perché mancano, il paese è mucillaggine, lo dissi anche nelle occupazioni 2 anni fa, resta questo, cioè resta un insieme disarticolato che non comunica tra l'uno con l'altro, l'un pezzo con l'altro, e vive in un privato che ha occupato qualunque cosa. Tutto è un privato, anche i luoghi pubblici sono luoghi privati, quindi lo spazio pubblico non esiste, va riformato un'opinione pubblica, va riformata una classe di studenti, va riformata che siano coscienti del proprio ruolo nella società, eccetera eccetera. Se come politica si intende questo processo, allora la politica può moltissimo sul potere finanziario, come è successo per esempio in Argentina, può dire le condizioni le metto io, oppure come ha detto Evo Morales di fronte alle società americane che detenevano la maggior parte dell'estrazione del petrolio in Bolivia, ha detto da oggi a domani voi si passa, ecco, dal rapporto vecchio per cui l'84% dei profitti li prendevate voi, il resto noi, al contrario, se vi sta bene restate, se no arrivederci. E le cose si complicano, però in generale il discorso è questo, cioè sul potere finanziario si ha un potere, chiaramente il potere finanziario ci mette in eliminare fisicamente queste persone. E qua ci sono libri ormai, i sicari dell'economia, questo è un altro libro importante, è capire come funziona e come si articola perfettamente con i servizi segreti. Il sistema finanziario, no, l'apparato militare industriale, diceva il presidente degli Stati Uniti. Non mi dimentico come si chiama. Che è il vero centro del potere. Però rispetto a questo, se si ha la coscienza del proprio ruolo, se non si ha paura, se si è anche capaci di prendere distanza dal potere dei soldi, si può moltissimo. C'è una società intera, rispetto a, tutto sommato, a pochi gruppi di uomini, può moltissimo. E ci sono degli esempi. Quindi sugli attuali processi di finta riforma non c'è proprio niente, ma niente. Anche nella riforma di Obama manca l'elemento fondamentale, cioè la ridistinzione tra settore finanziario e quello commerciale e economico. Devono essere separati da compartimenti stanchi, almeno, proprio questo è il minimo. Se non avviene questo, tutto il resto sono chiacchiere, riscatterà l'emergenza e ricancelleranno quella finta serie di regole che si sono dati per questioni tutto sommato mediate. Quindi questa è la situazione. Quanto dice? Creditrice verso i
creditori.
Quelli scadono. Hanno un tempo.
Ma che è quello che abbiamo continuato a vedere? No.
Tu acquisti dei titoli, cioè lo Stato emette i titoli. Emette i titoli di Stato. Gli Stati Uniti, facciamo un esempio specifico, non c'è il debitore che risulta in brodo. Gli Stati Uniti emettono dei titoli, come tutti gli Stati, e sono una delle parti, sono una fascia, una categoria dei titoli finanziari, però sono particolari, li emettono gli Stati. Formano il debito pubblico. Perché? Perché emetto debito? Per avere finanziamenti. Quindi tu, ente privato, pubblico che sia, compri questi titoli e mi dai denaro. Quindi io in cassa ho moneta finanziaria degli Stati Uniti, finanziaria però, cioè ho dollari di cassa che ho pagato con la mia moneta in qualche modo, che poi chiaramente è stata convertita ed è diventato dollari, quei dollari vengono utilizzati dagli Stati Uniti per pagare la propria attività di finanziamento. Questi titoli però hanno una scadenza e vanno onorati alla scadenza. Quindi dopo un tot tu mi devi restituire quanto ti ho prestato con gli interessi. Poi dopo io posso decidere se riconfermare o no.
Quindi
questa è la minaccia. Cioè ricomprare titoli di Stato del paese che emette. Questa è la minaccia del potere finanziario.
Ma non un attimo fermo l'emissione di moneta. Se non li compro più.
Quando scade, se non riconfermi ti devono pagare.
No, mi devo pagare la forza, io però non c'è la cosa, non ti confermo anche in questo senso.
Sì, se lo riconfermi è inutile che ti pagano. Questo è il concetto. Se lo riconfermi non ti ridanno i soldi, cioè tu stai di nuovo, stai continui a stare in quel meccanismo. Cioè il ponte viene mantenuto. Se poi decidi di, a una delle scadenze, di non riconfermare, è pagato. E quindi quei soldi dalla parte si vibri.
Quindi per esempio ti può...
Aspetta un attimo, perché stava pure più prima. Ah. Un altro, cioè dove la distinzione. La zecca di Stato.
Saltando, c'è il rapporto con loro.
Sì, oppure stampare, quindi stampano tutto. Noi non possiamo più stampare Italia, perché c'è la Banca Centrale Europea che stampa. Gli Stati Uniti sono uno Stato sovrano, stampano tranquillamente anche i dollari di carta. E quella è una fonte di autofinanziamento, diciamo così, che però è problematica perché va in
senza fare, senza di
per gli Stati Uniti, scusami, è un po' diverso, nel senso che dato che tutto il petrolio si compra in dollari, la richiesta di dollari è altissima in tutto il pianeta. Per questo che l'Iraq, che ha cambiato, una delle cause della guerra è questa. La vendita del proprio petrolio, non più in dollari, non lo vendeva in dollari, ma voleva euro, è stata massacrata. L'Iran si appresta a fare la stessa fine per lo stesso motivo. E poi ci sono anche strategie militari, vi ripeto, per avvicinare i cannoni all'obiettivo, alla potenza vera, potenza alternativa, però quello è un altro capitolo. Chiaramente sono varie linee che corrono parallele, chiaramente. Non è che si ragiona monotematicamente, è una serie di obiettivi che poi si vede come farli convogliare. E poi aspetta. La speculazione finanziaria c'è tanto costo. Per esempio il cambio di valuta da un paese all'altro, questo è il classico, è la forma più vecchia di speculazione. Cioè tu compri da moneta da una parte e poi in base all'andamento delle monete degli altri la rivendi e fai questo con grande velocità perché hai gli strumenti per misurare statisticamente questo andamento, casomai hai anche strumenti per indurre questi cambiamenti e ci guadagni. E di fatto questo rappresenta ancora la gran parte dei guadagni finanziari. Poi su questo si sono generati nuove forme di speculazione finanziaria, assicurazioni su debito, questi CDO che sono pacchetti di debito collateralizzati, cioè dei pacchi fatti ai consumatori. Allora dice, io ho i debiti, però l'ho già piazzati in mano al vecchietto, a milioni, quindi se crolla X a pagare quelle non ho più problemi, il mio bilancio è a posto. Chiaramente quando si arriva a quei volumi, il bilancio comunque non è a posto. Però per la questione che abbiamo spiegato prima. Aspetta, no, c'era lui.
Thank you.
voglio insistere su questo. La cultura ha enormi problemi. Cioè si è sclerotizzato di brutto, perché dal positivismo in poi, che ha cercato di scientificizzare tutto, spinta dai progressi della tecnica, quindi visto che là le conoscenze pagavano molto, pagavano non immediatamente in senso economico, quello sono diventato anche in senso economico, ma nell'Ottocento non immediatamente, ma pagavano come terreni che si aprivano, campi che si aprivano. Questa tendenza che Gadamer chiama tendenza industriale dell'Europa ha dilagato e ha messo radici profonde pure nelle istituzioni culturali e quindi pure nei saperi tradizionali che noi siamo abituati a frequentare. Questo qui abbiamo anche giustamente rispetto e la pazienza pure di romperci la testa su determinate conoscenze. Il che va mantenuto assolutamente. Attaccare in quanto tale le conoscenze tradite è un errore fatale, come è un errore riconosciuto dall'anarchico Chomsky, attaccare oggi lo Stato in quanto tale. L'anarchico Chomsky, ricapitolando la storia dell'anarchia, dice oggi lo Stato va difeso, il problema è il Senato virtuale, che ha lo stesso obiettivo e sta già smantellando lo Stato. Capite che le cose si complicano? Lui, stando all'interno delle dinamiche internazionali, economiche, energetiche, finanziarie, capisce e dice non andate contro gli Stati. In questo momento il Stato serve, la democrazia parlamentare serve tutto. Va disinnescato un processo che ci sta portando alla catastrofe. Quindi va fatto il lavoro sulle vittime intellettuali, dice, che sono le più esposte, e questo è il discorso che faccio io, anche sulla cultura in generale. Si pensa che sono le masse a subire il fascino della retorica mediatica, le elite lo subiscono moltissimo, invece. Le elite nel senso, diciamo, la classe intellettuale, accademica, scientifica, tecnica, eccetera, eccetera. Proprio nell'eccessiva specializzazione e positivizzazione dei saperi sono diventati ignoranti di tutto il resto e proprio insensibili verso tutto il resto. Quindi c'è questo lavoro da fare e ripeto, l'università, gli studenti, la ricerca libera e disinteressata in questo momento è proprio la chiave di volta, è proprio l'elemento principale da alimentare, secondo me, in base a quello che vi ho detto. Quindi condivido e faccio solo questo ulteriore passaggio.
Ma no, vuoi fare una domanda? Volevi dire una cosa?